Buongiorno a tutti. Innanzitutto una buona notizia, nel senso che il sito è in via di aggiornamento, anzi teoricamente già aggiornato fino all'incontro di giovedì scorso, quindi se qualcuno volesse risentirsi vecchie cose c'è tutto. Adesso prima di dare l'annuncio ufficiale lo stiamo un po' revisionando. Comunque abbiamo finalmente caricato tutta la lettera ai Romani, tutti i corsi che ho tenuto fino alla settimana scorsa e tutto questo corso fino all'incontro precedente. Siamo arrivati al capitolo 18 del libro dell'Esodo, che fa parte di questa sezione che abbiamo visto cominciare al capitolo 15, versetto 22, dopo il cosiddetto cantico del mare, cantico che canteremo in cielo per tutta la vita, il cantico nuovo per eccellenza, sezione che abbiamo intitolato Il cammino nel deserto, in cui si racconta questa lunga marcia nel deserto che ha alcuni significati particolari. Abbiamo visto un tempo di luna di miele di Dio con il suo popolo, di tête à tête, di fidanzamento con momenti di intimità, e chi era presente alla maratona biblica sabato ha visto come per esempio il profeta Osea stressi questa lettura del cammino dell'Esodo come momento in cui Dio si è fidanzato con Israele, parlando al suo cuore in maniera particolarmente profonda e intensa, e come addirittura si auspichi un nuovo deserto affinché Dio possa riprendere con sé Israele peccatore e fargli godere questo momento, che è stato un momento pedagogico, che è stato un momento di silenzio per l'ascolto, che è stato un momento di esperienza della provvidenza, che è stato anche un momento di prova, che è stato anche un momento di mormorazione, di peccato, di lotte, di combattimenti, ma che è stato soprattutto l'esperienza che Dio provvede sempre al suo popolo anche nei momenti aridi, anche nei momenti di deserto, anche nei momenti di fatica. Al capitolo 15, versetti 22-27, avevamo visto l'episodio di Mara, cioè l'acqua amara o salata, che viene resa dolce da questo legno buttato nell'acqua, legno che per i rabbini è la Torah e per i credenti è la croce, ma che in ogni caso, brano che ci fa capire che Dio è colui che ci guarisce, che ha a cuore non solo la nostra vita, ma anche proprio i nostri corpi. Ecco, il corpo di ciascuno di noi è santo per Dio. Al capitolo 16 avevamo visto il significato del dono della manna e come questo brano ci dica che la libertà è qualcosa che si conquista a caro prezzo, non è mai a buon mercato, quindi esige anche prove, purificazioni, sofferenze, ma occorre sempre avere bisogno dell'affidarsi alla provvidenza, cioè ogni esperienza anche di croce, di negazione, è un'esperienza in cui siamo invitati proprio a metterci nelle mani del Signore, ad affidarci a Lui, a dire: Signore, pensaci tu, sostienimi. Questo Signore che nel momento del bisogno, della grande fame di questo popolo nel deserto, provvede a questo, con questo particolare manna che viene dal cielo. In realtà abbiamo detto in maniera molto semplice che la manna è una linfa che cade dal tamarix mannifero, sepunto da un particolare pidocchio, la trabutina mannifera, oppure dal naiococcus serpentinus minor, e quindi un evento, diciamo così, naturale, viene letto come intervento di Dio al nostro fianco. Ci sono altre significati, abbiamo visto nell'episodio della manna, accumulare i beni significa imputridire, non si può raccogliere la manna più del quantitativo quotidiano necessario. L'importanza della condivisione, forse il termine manna più che da manu, che cos'è? Deriva da manan, condividere, distribuire. Ecco, il miracolo della provvidenza passa attraverso la nostra condivisione. E poi abbiamo visto come la manna sia figura dell'Eucaristia, tant'è vero che poi il grande discorso eucaristico di Giovanni 6, potremo interpretarlo soltanto se avremo conosciuto questo capitolo del libro dell'Esodo, il capitolo 16, in cui si fa riferimento alla manna, questa manna che i rabbini giudei erano convinti sarebbe ritornata alla fine del Messia, e questa manna che gli stessi rabbini identificavano con il Verbo di Dio. Allora voi capite, Messia della fine dei tempi, Verbo di Dio, la valenza cristologica di questo annuncio e quindi anche la valenza eucaristica. Infine dicevamo che per sottolineare l'origine divina del comando del sabato, la manna cade a ritmo settimanale, cioè il settimo giorno non cade, Dio si riposa anche da quello ed è lecito il venerdì prendere, diciamo, la razione doppia. Poi siamo arrivati al capitolo 17, il capitolo 17 che ripresenta un altro episodio di acqua della roccia, che probabilmente è una riedizione, un nuovo racconto dell'episodio precedente a Mara. Questa volta il luogo viene chiamato Massa e Meriba, parole che dite anche nei Salmi: non tentate il Signore come a Massa e Meriba. Massa che significa prova, tentazione, deriva da Mashah, e Meriba che deriva da Riv, che vuol dire contestazione, luogo dove Mosè, abbiamo visto, è minacciato addirittura di lapidazione. Oltre all'episodio del prodigio di quest'acqua che sgorga dalla roccia dopo il tocco del bastone di Mosè, che ovviamente anche qui viene riletto in chiave cristologica, se è Cristo che disseta le nostre vite, arriverà a dire Paolo: c'era questa roccia, era una roccia ambulante nel deserto che accompagnava il popolo per fornirlo sempre di acqua, e questa roccia era Cristo, dice in 1 Corinti 10, versetti 1-2. Il secondo momento è stato quello dell'attacco di Amalek a Israele. Abbiamo visto che Amalek è un prototipo del nemico, è una figura ricorrente, è imparentato con i giudei perché in Genesi 36 è il nipote di Esaù, però al tempo dei giudici saccheggia Israele, Saul combatte contro Amalek, Davide combatte contro Amalek, cioè è un nemico ricorrente ed è quindi simbolo del male. Numeri dice: Amalek è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire sarà in eterna rovina. In realtà è una tribù probabilmente particolarmente bellicosa, di Tuareg, diremmo noi, dei combattenti del deserto a nord del Sinai, che irrompe improvvisamente contro Israele e in cui avviene una cosa molto strana, cioè che l'unica resistenza possibile a questo assalto improvviso è la preghiera, è la preghiera. Qualcuno dice: no, tutti questi gesti che fa Mosè sul monte sono ordini che fanno parte di una tattica militare. In realtà noi vediamo presentato Mosè come grande intercessore, un'intercessione di una preghiera che è una preghiera comunitaria, perché sono Aronne e Cur a sostenere le mani della preghiera, e questo Mosè che davvero nel momento in cui Israele è in crisi, tramite le sue preghiere lo fa vincere. Ecco, i giudei vedranno in questo Mosè con le braccia alzate un segno del serpente innalzato di Numeri 21, e i cristiani vedranno in questa figura con le braccia pretese verso il cielo ovviamente il crocifisso, tanto più che il valore numerico della parola serpente, il serpente innalzato, 358, è uguale a quello della parola Meshua, cioè della parola Messia. Siamo quindi arrivati al capitolo 18. Capitolo 18, di cui abbiamo già detto tanto, per cui faremo una lettura tranquilla, che si compone di due parti, di fonte eloista. I primi 12 versetti c'è l'incontro con i Madianiti, probabilmente in uno strato più antico. Questo episodio è il ricongiungimento di due gruppi aramei diversi nella fede dell'unico Dio. Anzi, sono i Madianiti, vi ho detto, che tramite Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, avevano fatto conoscere l'unico Dio, Yahweh. Questi erano gli Shiatzu Yahweh, erano gli adoratori di Yahweh. Quindi Mosè passando dal politeismo egiziano alla, o comunque ancora alla monolatria israeliana, cioè di Israele. Israele, sapete, dice sì, ci sono tanti dei, ma io adoro il mio. Invece arriva un monoteismo assoluto, che è quello che già vivono i Madianiti, ed è proprio lì, nel territorio del Sinai, sull'Oreb, la montagna sacra dei Madianiti, che Mosè fa questa esperienza. Adesso il suo popolo è stato portato avanti nella conoscenza di Dio come Dio unico, come Dio assoluto, e rincontra questo gruppo e vedremo che cosa succede. Gli ultimi capitoli invece, 13-27, scusate, gli ultimi versetti 13-27 parlano dell'organizzazione interna di Israele, che guarda caso, come dicevamo altre volte, è insegnata dai Madianiti, cioè è davvero dalla cultura generale, che dalla capacità, ecco, di comprensione dei modelli sociali, che Mosè struttura anche così la classe dirigente di Israele. Leggiamo il capitolo 18.
Pietro, sacerdote di sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quanto Dio aveva operato per Mosè e per Israele. Non fa rumore strano.
No, no, parla no, pure, è solo un problema di risonanze.
Ricomincio, scusate. Pietro venne a sapere quanto Dio aveva operato per Mosè e per Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Pietro prese con sé Zipporà, moglie di Mosè, che prima egli aveva rimandata, e insieme i due figli di lei, uno dei quali si chiamava Gerson, perché egli aveva detto: sono un emigrato in terra straniera. E l'altro si chiamava Eliezer, perché il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone. Pietro dunque, suocero di Mosè, con i figli e la moglie di lui, venne da Mosè nel deserto, dove era accampato presso la montagna di Dio. Egli disse dire a Mosè: sono io, Pietro, tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i suoi due figli. Mosè andò incontro al suocero, si prostrò davanti a lui e lo baciò. Poi si informarono l'uno della salute dell'altro ed entrarono sotto la tenda. Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto al faraone e agli egiziani per Israele, tutte le difficoltà loro capitate durante il viaggio, dalle quali il Signore li aveva liberati. Pietro gioì di tutti i benefici che il Signore aveva fatto a Israele quando lo aveva liberato dalla mano degli egiziani. Disse Pietro: benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del faraone. Egli ha strappato questo popolo dalla mano dell'Egitto. Ora io so che il Signore è più grande di tutti gli dèi, poiché egli ha operato contro gli egiziani con quelle stesse cose di cui essi si vantavano. Poi Pietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero Aronne e tutti gli anziani di Israele e fecero un banchetto con il suocero di Mosè davanti a Dio.
Ecco, ok.
Ogni tanto ci sono degli effetti speciali. Sì.
Allora, bene.
Io credevo che Mosè avesse la moglie e i figli, invece
no. No, li aveva lasciati, eh.
Ecco.
Eh sì, poveretti, mettere nei guai anche loro. Scusate, ma credevo di avere superato l'inverno senza problemi di faringotracheiti, ma peccato nel finale. Allora, dicevo, notiamo bene questi versetti, perché i versetti tra l'8 e il 10 sono quasi il kerigma.
Posso, ti servo.
Grazie. Sono quasi il kerigma, cioè l'annuncio della fede, del nucleo, grazie, il nucleo della fede di Israele. Avete visto, viene proclamato che cosa? difficoltà incontrate durante il viaggio, dalle quali il Signore gli ha liberato, no? Ietro si rallegrò per tutto il bene fatto dal Signore a Israele quando lo aveva liberato dagli egiziani e disse: benedetto il Signore che vi ha liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone, egli ha liberato questo popolo dalla mano d'Egitto, ora so che il Signore è il più grande di tutti gli dèi, ha rivolto contro di loro quello che tramavano. Anche qui accenni di nuovo di monolatria, ci sono tanti dèi, ma il Signore è il più grande di tutti. Subito dopo la fede si traduce in liturgia. Vedete, si proclama la propria fede e poi si fa una celebrazione liturgica, che qui ha tre momenti. Primo momento è l'olocausto. Che cos'è l'olocausto? È quel sacrificio tutto bruciato, la parola olocausto vuol dire tutto bruciato, in cui l'animale veniva offerto totalmente a Dio, cioè non veniva condiviso, non veniva sacrificato e condiviso, ma veniva tutto bruciato. Poi invece ci sono dei sacrifici, allora questi sacrifici in genere erano sacrifici, si immolavano animali, si offrivano focacce, ma una volta offerte venivano poi condivise fra tutti. E infine, vedete, c'è un banchetto comunionale a cui partecipa, molto bello, se potremmo dire un banchetto ecumenico, il sacerdote Ietro, compensiamo la classe sacerdotale dei Madianiti, insieme a Aronne, a Mosè e a tutti gli anziani di Israele. Quindi è un banchetto davvero ecumenico, è un'eucarestia che viene fatta. Qui sicuramente c'è una rilettura, se volete anche posteriore, forse siamo già ai tempi del Tempio, in cui le professioni di fede sgorgano ovviamente in liturgie sacrificali, però ci viene ricordato come la dimensione liturgica, ecco, sia fondamentale nel nostro rapporto con Dio, anche per esprimere le nostre proclamazioni di fede. Leggiamo adesso il secondo brano, che invece ci parla dell'organizzazione del popolo.
Il giorno dopo Mosè sedette a rendere giustizia al popolo, e il popolo si trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora Ietro, visto quanto faceva per il popolo, gli disse: che cos'è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera? Mosè rispose al suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi. Il suocero di Mosè gli disse: non va bene quello che fai, finirai per soccombere, tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per te, tu non puoi attendervi da solo. Ora ascoltami, ti voglio dare un consiglio, e Dio sia con te. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi, indicherai loro la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto il popolo uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, e li costituirai sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza. Quando vi sarà una questione importante, la sottoperranno a te, mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo popolo arriverà in pace alla sua meta. Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. Mosè dunque scelse uomini capaci in tutto Israele e li costituì alla testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza. Quando avevano affari difficili, li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi tutti gli affari minori. Poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò al suo paese.
Brano molto bello, eh? Brano molto anche interessante, perché se voi leggiamo l'altro racconto di questo episodio, quello che fa il libro del Deuteronomio al capitolo 1, versetto 6-39, l'organizzazione di Israele è attribuita a un'ispirazione diretta di Dio, cioè Dio disse a Mosè: chiama i 70 anziani, poi fai gruppi di 100, di capi di 100, di 1000, di 100, di 50, di 10, eccetera, eccetera. In Esodo invece è uno straniero, è Jetro, che attribuisce, che insegna a Mosè l'organizzazione sociale, che insegna a Mosè a separare la fede dalla politica, se volete, perché lui dovrà riservarsi per la preghiera, per l'intercessione, per il magistero ultimo, ma invece la gestione ordinaria dovrà essere fatta da altre persone. Cioè Mosè finalmente, unico profeta, unico guida, unico mediatore, ora condivide queste sue ministerialità insieme ad altre persone. Ad altre persone che avete visto al versetto 21 devono essere uomini capaci, timorati di Dio, sicuri, incorruttibili. Criteri validi per tutti i nostri politici, quando dobbiamo eleggere degli uomini capaci, timorati di Dio, sicuri, incorruttibili. Quindi vedete che forse il problema
timorati di Dio li abbiamo, però
tu dici? Ah sì sì sì, sì, sì.
No?
Che odiano la venalità, pensate, che odiano la mentalità, è davvero incorruttibili. Ecco, nello stesso tempo, allora qui ci sono due grandi insegnamenti, che la morale di Israele deve essere fondata sulla morale naturale, sui buoni costumi sociali e sull'ascolto della parola di Dio. Noi dobbiamo tradurre la nostra fede in vita e soprattutto in campo politico, essere aperti a tutti i suggerimenti di tutte le persone di buona volontà, anche non credenti, che si affiancano con noi nel cammino per la costruzione di un mondo diverso, di un mondo migliore. Quindi sì, è la parola di Dio che ci guida, ma poi nell'attuazione pratica politica dobbiamo stare attenti ai fenomeni sociali attorno a noi, cercare di seguirli, di contribuire ad essi, di guidarli, secondo quello che appunto è il dettame della parola di Dio, ma acquisendo con tranquillità e con gioia i doni della concretizzazione di questi dettami dalle forze anche sociali non credenti. Ok, siamo arrivati adesso, direi, al culmine di questo viaggio. I capitoli 19-24 e i capitoli 32-34, che potremmo dire che formano una sezione che noi chiamiamo l'alleanza con Dio. Ed è su questo tema che adesso focalizzeremo il nostro impegno. In realtà i capitoli dal 25 al 31 sono molto simili a quelli tra il 35 e il 40, cioè sono capitoli più tecnici per dire come si fa a servire Dio, come si fa a passare dalla servitù al servizio. Qui invece viene trattato il momento culminante, cioè Dio ha liberato l'uomo dalla schiavitù, dall'oppressione del deserto, perché lo incontri, perché faccia esperienza di lui, perché lo veda, perché lo senta, perché sperimenti davvero questo Dio. Tutto lo scopo di questo guidarci di Dio è che noi sperimentiamo lui, la sua tenerezza, la sua misericordia. E allora Mosè torna alla montagna della sua vocazione, ma questa volta non è più solo, e accompagnato da una massa tribale confusa e turbolenta. Questo evento è un evento, dicevo, fondamentale per l'esperienza per l'esperienza di Israele. E se non lo troviamo menzionato esplicitamente nelle varie formulazioni di fede, i cosiddetti credo che ogni tanto Israele dice, no? Credo nel Signore che mi ha liberato dal paese d'Egitto, mi ha condotto su ali d'aquila, con mano forte, con braccio disteso, è perché in fondo tutto il viaggio altro non è che un prologo, che un'anticipazione a quello che è il cuore della Torah e dell'Esodo stesso, cioè l'alleanza sinaitica. Questi capitoli sono debitori di parecchie fonti. Direi che dal 19 al 40 abbiamo soprattutto la fonte P, la fonte sacerdotale. Però c'è per esempio un gruppo di capitoli, dal capitolo 20, versetto 22, al capitolo 22, versetto 33, il cosiddetto codice dell'alleanza, che data sicuramente a tempi ancora più antichi, cioè ai tempi davvero della installazione del popolo in Canaan, prima addirittura della monarchia. Quindi vedremo forse dei brani tra i più antichi di tutta quanta la Bibbia. Vedremo la prima legislazione di Israele, che forse era ancora la legislazione di confederazione tribale, prima ancora dell'avvento della prima monarchia, che viene aggregata al racconto sinaitico, perché sicuramente da questa esperienza di Dio, di un Dio che ama gli uomini, ma che vuole che gli uomini si amino tra di loro e che quindi abbiano rispetto della vita, del povero, dell'ultimo, dell'immigrato, dell'animale, cioè, nasce poi tutta una legislazione che è messa lì, che è probabilmente la prima legislazione, diciamo così, che questa confederazione di tribù, una volta arrivata in Israele, si dà per la sua vita comune. Il resto proviene dalle fonti yavista, dalla fonte eloista, che però sono intrecciate in maniera difficilmente identificabile. Allora, cominciamo a dire che cos'è l'alleanza. Cioè, Israele interpreta la sua esperienza con Dio tramite questa categoria, che è la categoria della alleanza. Cioè, quando deve raccontare che cosa ha vissuto in questo esodo, parla di questa alleanza, categoria assunta dal vocabolario diplomatico degli stati della mezzaluna fertile. Cioè, che cos'era l'alleanza? L'alleanza era il gesto fondante di un rapporto federativo tra il gran re e il suo vassallo. Al termine alleanza, che in ebraico è berit, che compare 287 volte nell'Antico Testamento, quindi un termine molto molto diffuso, 13 volte nell'Esodo, ma 287 volte, corrisponde il greco diateche. E che cosa indicano? Indicano pacificazione, riconciliazione, comunione, comunione anche unilaterale, cioè io mi metto in comunione con te, poi tu fai quel che vuoi, ma io sappi che mi voglio unire a te, che voglio stare con te. La parola berit deriva dalla radice verbale BRH, che significa vedere, scegliere, selezionare, e che quindi sottolinea l'unidirezionalità della scelta. Tant'è vero che voi vedrete che più volte che si dice che il popolo aderisce a un rapporto non con Dio, ma davanti a Dio. Vedremo la differenza di questa cosa, cioè non è il popolo che si decide di unirsi a Dio, ma è Dio che si decide di unirsi al popolo, e questo popolo sta lì, Dio avrebbe piacere che questo popolo si unisse a lui, non sempre succede, no? Allora, nella mentalità ebraica l'alleanza è un patto d'amicizia tra Dio e l'uomo. Quando questo termine passerà nella mentalità etico-giuridica latina, si parlerà di alleanza come un ordine ripristinato dopo la violazione del peccato e del peccato originale soprattutto. Quindi quando noi parliamo che Dio ha fatto alleanza con Israele, i latini lo intenderanno soprattutto come, ecco, Dio ha perdonato Israele, ha ricomposto la frattura che si era creata con il peccato originale. Teniamo conto che questo termine è poi ripreso da Gesù, che parla di nuova alleanza nel mio sangue, e ahimè ci porteremo dietro anche le scorie di quest'altra interpretazione, perché se l'interpretazione generale è un patto di amicizia, d'amore, di relazione, noi vedremo nella nuova alleanza di nuovo il senso invece giuridico, ecco, ci ha perdonato dai peccati, ecco, ci ha salvati dall'inferno. In quella greca l'alleanza è qualche cosa, nella concezione greca è qualche cosa ancora di più. L'alleanza è il compimento della creazione, cioè Dio nel momento in cui ti aveva creato, finito, limitato, mortale, in quel momento promette di fare un capolavoro, cioè di farti superare la tua finitudine creaturale, il tuo limite, il tuo peccato. Ecco, allora è il compimento del progetto creazionale di Dio, è il superamento dell'abisso che esiste tra il Dio creatore e la creatura, tra l'infinito ed il finito. Quindi, mentalità ebraica, rapporto d'amore. Anzi, vedremo che addirittura poi i profeti lo esprimeranno in termini di nuzialità. Mentalità giuridica, ripristino dell'ordine violato dal peccato. Mentalità giuridica latina, mentalità greca, compimento della creazione, cioè l'uomo da finito diventa infinito, è Dio che si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Allora, qual è stata la prima alleanza che ci è stata presentata finora nei libri sacri? La prima alleanza è stata l'alleanza cosiddetta noachica, cioè quella che Dio ha fatto con Noè dopo il diluvio, capitolo 9 del libro della Genesi, che ci è raccontata da un brano tardivo, perché sì, forse l'origine è già vista, ma la redazione che abbiamo è soprattutto sacerdotale. È un'alleanza particolare, se vi ricordate, è un'alleanza cosmica che coinvolge anche tutti gli animali della terra. Il diluvio è stata una punizione per tutto il peccato cosmico, per gli effetti cosmici del peccato, ma questo cosmo è sanato. Dio fa alleanza non solo con l'uomo, fa alleanza con le piante, fa alleanza con gli animali, non distruggerò più, ci sarà una salvezza per tutti. E notate bene, è un'alleanza unilaterale, è Dio che promette l'iniziativa. Noè e la terra sono passivi. Solo l'intervento di Dio salva il creato dalla distruzione. E Dio che a un certo momento depone l'arco, è immagine guerriera che si traduce nel segno dell'arcobaleno, voi sapete, tutte le volte che vedrete l'arcobaleno, voi saprete che Dio ha deposto l'arco, non punisce mai gli uomini e salverà gli uomini e gli animali. La seconda alleanza è stata quella che ci è stata raccontata con Abramo, che per amore di Dio accetta con il cuore straziato di sacrificare il suo figlio, l'unico suo figlio, colui che amava, come dice in un crescendo davvero di pathos Genesi 22 al versetto 2. Se l'alleanza con Noè di Genesi 9 rimarcava l'unilateralità assoluta di Dio, è Dio che fa questo passo, l'alleanza con Abramo rimanda l'incontro tra due assoluti, no? Cioè da una parte un amore assoluto di Dio per l'uomo, incommensurabile, ma dall'altra parte questo Dio esige che l'uomo non abbia altro assoluto che lui, giungendo addirittura a sacrificare il figlio. Quindi l'incontro tra due assoluti, Dio ama follemente la sua creatura è tutto per Dio, ma Dio vuole che l'uomo dica: Dio, tu sei tutto per me. In realtà noi sappiamo che poi l'amore di Dio sovrabbonda infinitamente l'amore dell'uomo, tant'è vero che Dio non permette il sacrificio di Isacco. Vi ho già detto che probabilmente il racconto nasce proprio come contestazione dell'uso cananaico di offrire sacrifici umani a Dio, più volte ricordato nella Bibbia, più volte condannato dai profeti, eccetera. E allora ecco che Abramo profeticamente dice quella frase: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, Genesi 22:8. E Abramo chiamò quel luogo Dio provvede, perciò anche oggi si dice sul monte Dio provvede. Cioè, vedete, Dio dà tutto all'uomo, sembrerebbe che esiga tutto dall'uomo, in realtà non esige niente, perché anche questa risposta è un dono gratuito di Dio. Alla fine il povero agnelletto, il povero capretto là che era rimasto impigliato, sarà il segno che Dio davvero non vuole nient'altro dall'uomo. Sappiamo anche che la tradizione posteriore identificherà il monte Moria, dove Abramo sacrifica o deve sacrificare Isacco, con la collina dove sorgerà il Tempio di Gerusalemme. Tant'è vero che ancora adesso nella cosiddetta Moschea della Roccia vi fanno vedere la roccia su cui, secondo la tradizione ebraica, Dio non ha sacrificato Isacco, e dove invece, secondo il Corano, Dio ha sacrificato Ismaele, capostipite di tutti gli arabi e di tutti gli islamici. E questa collina dove sorge il Tempio di Gerusalemme, sapete, è a poche centinaia di metri da quell'altra collina che è il Golgota, dove sarà sacrificato il figlio stesso di Dio, no? Questo figlio che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma vedete, non è esigito nulla all'uomo, l'uomo non deve sacrificarsi mai, è Dio che si sacrifica. Togliamo la concezione del sacrificio dalla fede, perché è devastante. Un Dio che esiga sacrificio è un Dio violento, è un Dio che davvero, no, esige delle vittime, no? Invece il Dio dei credenti è un Dio che non esige vittime, ma che si fa vittima, che si fa vittima. Quindi c'è una profonda differenza. Ormai tutti i teologi moderni, ho visto che sarei stato invitato, ma non ce la faccio, noi sfoppisti, noi che abbiamo fatto il servizio formazione operatori pastorali, intanto ci sono degli incontri di aggiornamento, il 3 marzo a Villa Lascaris c'è il professor Ferretti che parla di questo tema. Ecco, è uno di quelli che più in Italia hanno sviluppato questa opposizione alla teologia sacrificale. Aveva cominciato il francese Girard, poi tutti i teologi, insomma, lo stesso Benedetto XVI diceva che la concezione sacrificale nella fede deturpa il volto stesso di Dio, getta su Dio una luce sinistra, diceva il Papa Benedetto XVI. Ecco, il nostro Dio non esige sacrifici, non esige fioretti, non esige un tubo di niente, ci strama, è Lui che si fa vittima, è Lui che si fa sacrificio, ed è giunto a sacrificare il figlio stesso per noi. L'unico agnello immolato che Dio gradisce è il figlio. Ecco, il figlio è l'unica vittima. Ormai tutti i sacrifici antichi sono stati spazzati, perché abbiamo un unico sacrificio, che è il sacrificio della croce, che è il grande tema della lettera agli ebrei, lo sapete. Ecco, qui siamo arrivati a una terza alleanza che ha alcune caratteristiche. Dio non chiede all'uomo solo un assenso intellettuale, Dio chiede un'ortoprassi, cioè che alla sua chiamata d'amore, alla sua offerta d'amore, l'uomo risponda amando gli altri. Non un amore verso di lui, se volete, ma un amore verso i fratelli. Ecco, Dio dice, e qui abbiamo un po' anche la teologia di Paolo nella lettera ai Romani, il rabbino Paolo, che Dio ha riversato nei vostri cuori il suo amore per mezzo dello Spirito che vi è dato in dono, affinché anche voi diventiate amore per gli altri. Ecco, questo è un po' il canovaccio della lettera ai Romani. Gratuitamente Dio vi ha riempiti del suo amore perché voi ne trabocchiate verso gli altri. Questa alleanza sinaitica è espressa in termini politici, cioè l'uomo ha il fine di servire Dio, di custodire il creato, questi famosi verbi che troviamo già in Genesi 2, BDSHMR, cioè l'uomo è al servizio di Dio, non è più una servitù, non è più una schiavitù, è una collaborazione con Dio. L'uomo diventa collaboratore di Dio, è chiamato ad essere collaboratore operoso di Dio. Ma soprattutto questa alleanza sarà letta dai profeti e dal Cantico dei Cantici in termini di nuzialità. Cioè, quando si vuole esprimere come Dio ama l'uomo, come Dio ama il suo popolo, gli scrittori sacri esprimono questa alleanza in termini sponsali, in termini matrimoniali, e si rifanno al fatto che la Berit non è soltanto questo trattato di pacificazione tra potenze avverse che si riconciliano, ma è anche il patto coniugale, la promessa nuziale, la promessa di fedeltà e di amore eterni e reciproci. E allora ecco che per esprimere l'amore di Dio per il popolo, la metafora che il profeta trova più confacente è proprio quella di un Dio fidanzato, di un Dio amante, di un Dio sposo, e quella di Israele come la fidanzata, come l'amante e come la sposa. Allora voi capite, è stato un po' il tema della maratona biblica, che il matrimonio diventa, il matrimonio umano tra uomo e la donna diventa un sacramento, cioè un segno sacro, è segno di una realtà che lo trascende, è segno e profezia di questa alleanza d'amore tra Dio e l'uomo. Questa è, se volete, l'impostazione cosiddetta psicologica del tema della nuzialità per i profeti, ma la scuola laica deuteronomista e il profetismo dell'esilio arriveranno a una terza visione dell'alleanza con una struttura, se volete, più metafisica, più ontologica, cioè la nuova alleanza sarà quella che Dio scrive nel cuore degli uomini, ponendo il suo spirito entro di loro. Pensate a Ezechiele: toglierò il vostro cuore di pietra, metterò dentro di voi il mio spirito, cioè vi darò un cuore di carne, e nel parallelismo porrò il mio spirito dentro di voi, cuore di carne uguale Spirito Santo. È lo Spirito di Dio che trasforma l'uomo. L'uomo diventa un trapiantato cardiaco in cui non pulsa più con il proprio cuore, ma pulsa con il cuore di Dio che è lo Spirito Santo. Quindi ecco la terza lettura, quella, abbiamo detto prima quella politica, poi quella nuziale, ecco qui forse quella metafisica. L'alleanza è veramente non essere più noi stessi, ma essere talmente ripieni dello Spirito Santo che è lo Spirito che parla in noi. E questa nuova alleanza si compie in Cristo, che parla di una nuova alleanza nel suo sangue, in lui, donando il suo spirito. Cioè Gesù muore effondendo il suo spirito, Gesù consegna il suo spirito ai discepoli nelle apparizioni dopo la resurrezione, e giustamente la lettera agli Ebrei dirà che in Gesù siamo ormai alla migliore e più eccellente alleanza. Ebrei 8, 6-13. Leggendo questi testi, noi vedremo che c'è un, diciamo così, la struttura di questi capitoli è secondo gli schemi di alleanza che erano comuni nel Vicino Oriente. Cioè in genere c'è un preambolo, si presentano i protagonisti, gli attori, poi c'è un prologo storico, siamo arrivati a questa alleanza perché prima è successo questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Poi ci sono una serie di clausole e normative in caso di infrazioni, cioè l'alleanza si compone con una serie di normative che devono regolare i rapporti tra i vari protagonisti. E allora qui vedremo il decalogo, vedremo il cosiddetto codice dell'alleanza. Poi c'è una lista di testimoni chiamati a dire: ecco, voi siete testimoni di questa alleanza. Presso i popoli circonvicini venivano chiamati le divinità locali. Qui vedremo anche in Deuteronomio, in Giosuè, eccetera, viene chiamato il cosmo a testimone di questa alleanza da Dio e il suo popolo, il cielo e la terra, le stelle, l'universo, tutto, eccetera. Poi ci sono delle benedizioni e maledizioni a garanzia della condotta del vassallo, cioè se tu osserverai questa alleanza avrai tutti questi benefici, ma se tu tradirai questa alleanza ci saranno tutte queste conseguenze negative per te. E infine c'è la stesura della firma, diciamo, dell'alleanza e la sigla del protocollo. Per chi scriveva, ripeto, i vari momenti: momento 1 il preambolo con la presentazione degli attori, momento 2 il prologo storico, cioè il racconto come siamo arrivati a dover fare questa alleanza, momento 3 le normative di questa alleanza, le clausole di questa alleanza, che qui saranno il decalogo e il cosiddetto codice dell'alleanza, momento 4 la lista dei testimoni di questa alleanza, momento 5 le benedizioni e le maledizioni a garanzia della condotta dei vassalli, e infine momento 6 la stesura e la sigla del protocollo. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo probabilmente una leggenda cultuale. Cosa vuol dire? C'è stato un fatto storico, è successo qualche cosa, c'è stato un evento che ha portato Israele ad avere un'esperienza particolare di Dio, un'intimità con Lui, una conoscenza particolare. Ecco, questo evento viene riletto attraverso la liturgia, cioè la liturgia che ha la funzione di zikaron, cioè di memoriale, di farti rivivere oggi quello che è successo tanto tempo fa. E allora vedrete che a volte questa dimensione della celebrazione liturgica sarà confusa con quella del fatto storico. Per esempio, i tuoni del Monte Sinai o dell'eruzione vulcanica a cui Israele assiste diventano la tromba del santuario, e quindi queste trombe che suonano ricordano i tuoni. Oppure la presenza divina sul monte oggi è la presenza nella tenda del santuario portatile o nel tempio quando verrà costruito. Quindi già questi racconti, che vi ho detto sono molto di fonte sacerdotale, hanno già un po' questo taglio particolare, cioè la legislazione sinaitica, questa esperienza particolare che è stata fatta al Sinai è Torah per noi oggi, cioè insegnamento per noi oggi. Se, detto in parole banalissime, se andiamo a messa lì viviamo il Sinai in quel momento lì, e quello che interessa a chi racconta non è tanto dirti come è successo la prima volta, ma quello che sta succedendo a te se là nel tempio sei a celebrare la tua alleanza, il tuo rapporto con Dio. Quindi è una celebrazione cultuale, è una leggenda cultuale, cioè su un fatto storico che viene ripresentato normalmente nelle liturgie si accavallano degli elementi storici con elementi cultuali che vanno riletti, se volete, poi alla luce degli ultimi capitoli che ci raccontano come si organizzava il tempio, come si organizzava il culto. Vorrei farvi notare una cosa, già da subito, in modo particolare, così potete anche leggendolo per conto vostro capire da dove, da quale tradizione il testo che leggete è tratto. Quando parla la fonte yavista, è Dio che chiama l'uomo. Secondo, il patto è unilaterale. Cioè Dio che lo chiama e dice io faccio un patto con te, mi riconcilio con te, eccetera, eccetera. Terzo, è Dio che direttamente parla all'uomo. Quindi è Dio che chiama, fa un patto unilaterale, si rivela di persona. La fonte eloista invece ci dà degli altri valori. Vi ho sempre detto, è interessante questo modo di fare del redattore finale, che quando trova delle redazioni discordanti, non elimina una scegliendola, ma le giustappone perché tutte ci possono dare degli insegnamenti. Allora la fonte eloista cosa dice? Che è l'uomo che cerca Dio. Vedete, nella fonte yavista era Dio che cercava l'uomo, qui invece è l'uomo che è alla ricerca spasmodica di questo Dio. Secondo, il patto è bilaterale, bilaterale. Infatti vedrete che quando si suggella questo patto e si fa un sacrificio, il sangue delle vittime è sparso sia sull'altare che sul popolo. Cioè sia su Dio, se volete, che sul popolo. Si sottolinea la bilateralità di questa alleanza. Terzo, Dio non si rivela mai direttamente. C'è l'angelo di Dio, che può essere anche solo un modo per non nominare il nome di Dio in vano, ma c'è, vedete, una certa maggior distanza, se volete, da un'esperienza faccia a faccia, diretta con Dio, come propone la fonte yavista. Quindi, è un patto, secondo la fonte yavista, unilaterale, assolutamente unilaterale. Secondo la fonte eloista, invece no, è bilaterale. Dio vuole davvero l'adesione dell'uomo. Quando le tribù nomadi di Israele si insediano intorno al XIII secolo a.C. in Canaan, portano con sé dei racconti di due momenti fondanti forti della loro storia: l'Exodus, cioè l'uscita dall'Egitto, e sicuramente l'alleanza con Dio al Sinai. E questa migrazione dall'Egitto di alcune tribù, con questa esperienza particolare che queste tribù avevano fatto di Dio, viene sentita come patrimonio comune di tutto quanto Israele e come rivelazione di un Dio che sta dalla parte dei poveri, che ode il loro grido di angoscia, che viene a liberarli, ma soprattutto che ama Israele con un amore eterno, di predilezione, con un amore sponsale, nuziale, e che è sempre al suo fianco per salvarlo. Altro concetto importante: l'alleanza del Sinai o dell'Oreb è la fine, è il fine della liberazione dall'Egitto. La legge sarà la carta della libertà, sarà la Magna Carta, sarà la Costituzione, se volete, ottenuta tramite una lunga lotta partigiana. Quindi il Decalogo non è una serie di imposizioni di un Dio che chiede all'uomo delle norme per far capire che comanda lui, che è quello che noi sempre pensiamo. No, il Decalogo nasce ancora una volta all'interno della famosa teologia delle due vie, che trova il suo fondamento teologico proprio nell'esperienza dell'Esodo, in cui questo Dio ha osservato la miseria del suo popolo, ha udito il suo grido, ha conosciuto le sue sofferenze, è sceso per liberarlo. In questo contesto, la teologia delle due vie, che verrà proprio esplicitata ancora una volta qui nella teofania del Sinai, ci dirà che stare dalla parte di Dio, che è fonte del bene, porta alla felicità, che allontanarsi da Dio porta invece alla infelicità, porta alla morte. Quindi il bene e il male che derivano dall'osservanza o dall'inosservanza della legge di Dio sono chiamati segni e prodigi. Segni e prodigi. La stessa frase che era usata per esprimere i miracoli dell'Esodo, ricordate, Esodo 7:3. Cioè il male e il bene che noi sperimentiamo nella vita sono in qualche misura manifestazioni dirette di Dio, perché il male e il bene non sono mai altro che l'indice della presenza di Dio o della lontananza dell'uomo da Dio. Ecco perché segno e prodigio. Si dice, cosa vuol dire che il bene è un segno? Sì, il bene è un miracolo, perché vuol dire che Dio è con te, e il male è un miracolo, nel senso che tu comprendi che allontanandoti da Dio vai verso la sofferenza. Quindi è sempre qualcosa collegato al divino, alla divinità. Se l'allontanarsi da Dio arriva, no, ad avere, no, per Israele in un tragico contrappasso la tragica esperienza poi della cattività babilonese, che il testo biblico già qui esprime in forma di profezia truculenta, con segni di distruzione, di disperazione, di cannibalismo tra congiunti, vedremo, flagelli e malattie di ogni sorta, umiliazione e annientamento. Questo è un monito per Israele: guarda che se ti allontani dai miei comandi finirai male, non sono io che ti castigo, Dio non castiga mai, togliamoci questa idea. Quando si parla anche di castigo è un modo letterario per dire esiste una realtà in sé che è questa: via del bene felicità, via del male tristezza. E Israele interpreta, e qui interpreta profeticamente in maniera anche pedagogicamente interessante, cioè se tu ti allontanerai da Dio la città sarà distrutta, tua moglie sarà stuprata, i tuoi figli saranno macellati, avrete una fame tale che vi mangerete vivi gli uni gli altri, cioè scene tremende, ma per dire come questo non deriva perché è arrivato l'invasore, perché qui era, ma perché tu sei stato infedele al trattato, tu sei allontanato da Dio. Israele legge tutta la sua storia come frutto del suo allontanarsi da Dio. I profeti continueranno a dire, se volete discorso a fortiori, no? Oh Israele, se tu fossi sempre stato fedele a Dio saresti stato sempre uno stato sereno, prospero, bello, eccetera eccetera. Ecco, sicuramente noi sappiamo che una parte del male è dovuta al peccato dell'uomo, ed è questa che è sottolineata questa profezia. Un'altra parte del male fa parte del fatto che siamo creature, che siamo limitati, che siamo finiti, e che il nostro peccato segna anche negativamente la natura degli altri, eccetera. Ma qui, in questo discorso etico, si sottolinea che, in altre parole, i comandamenti di Dio sono una legge di libertà. Se gli uomini vivessero questi comandi di Dio, il mondo sarebbe bellissimo. Se gli uomini vivessero le beatitudini, che sembrano una cosa folle agli occhi del mondo, ecco, il mondo sarebbe abitato dai miti, dai pacifici, dai poveri, in una comunione, in una libertà, in una bellezza. Cioè i discorsi di Dio, anche quando sembrano utopici, e per certi versi anche i 10 comandamenti sembravano utopici. È vero che molte cose le ritroviamo nella legislazione di Hammurabi precedente, eccetera, ma altre cose, avrai un solo Dio, avrai una sola moglie, avrai... ecco, però il Signore dice, io che ti ho costruito, io che sono il costruttore, io che sono l'ingegnere che ti ha fatto così complesso, ecco, questo è il manuale di istruzione perché tu funzioni bene. Se tu vuoi funzionare bene, pezzi di ricambio originali e vai avanti così e sarai felice. Se tu fai di testa propria, vuoi avere altri meccanici che ti seguono, non metti pezzi di ricambio originali, se poi ti rompi, io te l'avevo detto prima. Ecco, questo è un po' il grande tema. Quindi dico questo perché noi abbiamo sempre ancora l'idea che i comandamenti, cioè Dio ci ha detto delle cose per metterci alla prova, per vedere se eravamo bravi o no, per mandarci il paradiso all'inferno. Non è questa l'ottica con cui vengono proclamati. È questa legge di libertà. Prima eravate schiavi, avevate provato ogni sorta di sofferenza e di male. Ora io vi ho fatto fare un cammino che vi porta invece alla libertà. E se volete mantenervi liberi, dovete vivere secondo queste istruzioni per l'uso che io vi do. E state attenti, ecco, quindi l'aspetto pedagogico, che se non osserverete le istruzioni per l'uso, succederanno delle disgrazie tremende, vi romperete, deraglierete, sarete irrecuperabili, eccetera, eccetera. Tant'è vero che il gran finale, ve lo leggo da Deuteronomio 30, che è brano parallelo di questi testi, io ti ho posto davanti, dice il Signore, la vita e la morte. La benedizione e la maledizione. Per favore, scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza. Quindi vedete questo accorato appello del Signore che ci invita, no, a seguire quello che lui ci ha detto, perché abbiamo la vita, perché abbiamo la nostra felicità. Non so se abbiamo ancora il tempo, qualche minuto.
Sono le 11.
Allora ci fermiamo qui. La prossima volta cominceremo il testo del capitolo 19 e dei capitoli successivi, e che così a volte saranno anche un pochettino pesanti, ve lo dico, perché è un testo giuridico, un testo di normativa, è un testo che va contestualizzato nel pensiero di allora, certe cose che a noi sembrano magari sconvolgenti erano invece dei grandi progressi sociali ed etici rispetto a quello che c'era prima. Questo ci dimostra anche questa progressività della rivelazione di Dio, ma questo lo faremo la prossima volta. Caffè e bugie.